Io c'ho la palla prima di lui, ma l'ha capito.
Silenzio, la vecchia!
Si apre.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Più sono sempre più convinto, caro Parenzo, che Roma deve fallire.
Eccolo.
E forse ci vorrebbe, forse ci vorrebbe un Nerone come commissario di Roma.
C'è già un commissario.
No, ma uno che fa piazza pulita, se c'è il commissario al vecchio debito. Un Nerone che fa piazza pulita, che libera la città da tutti gli sprechi e fa rinascere Roma. Ti dico che ci vorrebbe dopo che il governo Renzi sostanzialmente ha calato le braghe. Poi vedremo se nei soldi che vengono dati a Roma c'è qualche vincolo per il signor Marino, per il sindaco, a non sprecare, magari a privatizzare qualcosa, eccetera, eccetera. Vedremo. Intanto i soldi sono stati dati e le tasse per i romani aumenteranno con la TASI, lo 0,8 per mille. Sostanzialmente aumenteranno le tasse. Però sono sempre più convinto che Roma deve fallire, deve dichiarare bancarotta e fallimento per ricominciare da capo. Dopo quello che ho sentito oggi da parte del sindaco Ignazio Marino, il quale dice: non sono il mago Zurli. Anzi, questo l'ha detto ieri in realtà, non sono il mago Zurli. E questo nessuno te lo chiede, di essere il mago Zurli, caro Marino.
Non è una mia minaccia, è che siccome non sono il mago Zurli, non so far andare gli autobus soffiando. Per far andare gli autobus mi serve il gasolio e lo devo comprare.
Mago Zurli non c'entra nulla, non c'entra niente. Però oggi ha detto una cosa. No, aspetta una cosa, fermo, mi fai completare questa roba, fermo.
Ma poi dici che non intervengo mai.
No, ma fermo, ma siamo nella fase in cui ho l'adrenalina addosso e tu mi blocchi.
No, non ti volevo bloccare, ma mi dici perché non intervieni, si sente male.
Senti, vuole fare le magliette con la scritta "Amo il comune di Roma", cioè i dipendenti dovrebbero andare. Dai su, Marino. La storia
di un impero. È chiaro che poi ci vuole anche un rinnovato senso di orgoglio e di appartenenza da parte di tutti i dirigenti che devono sentirsi, devono essere orgogliosi. Anzi, io propongo che almeno una volta al mese vengano con un maglione, una maglietta con scritto "Amo il comune di Roma".
Buona parte di ascoltatori vorrebbero.
E quelle magliette le venderemo così e le faremo però proibiremo l'acquisto ai leghisti e al Movimento 5 Stelle.
Cioè, ma voi vi rendete conto o no? Cioè, questo propone che una volta al mese i dipendenti e i dirigenti del comune di Roma vadano in ufficio con una maglietta con scritto "Amo il comune di Roma". È una cosa pazzesca, dai.
A me, poi, dice, suo modo appare geniale.
Ma quale geniale? Su, è una puttanata inaudita.
Se è una provocazione,
su.
A suo modo è geniale. A suo modo, ovviamente.
Poi dice che vuole mettere i tornelli, non si capisce con quali denari, con quali soldi, forse con quelli che gli daranno adesso i tornelli, perché l'assenteismo è un fenomeno marginale. Ma se è marginale, allora perché devi mettere i tornelli? Non ho capito.
Ci saranno i tornelli e vedrà che questo eliminerà, azzererà quei fenomeni che io però continuo a ritenere che siano davvero marginali. In questi mesi qui al comune ho conosciuto.
O sono marginali, allora non metti i tornelli. Se invece pensi che siano fondamentali, che siano effettivamente, che ci siano i fannulloni, allora è giusto, ma con quali soldi, se dici di non averne?
Tutti allo stadio a farli divertire. Meno male.
Oh, buon anno ieri, non so se sia vero o no, te lo ricordi? No, ieri, voglio ricordare quello che ci ha detto ieri.
Ma perché ogni giorno me lo devi? Io poi stavo bevendo un caffè, ho già acidità di stomaco.
Un buon anno di al giorno mette l'acidità, leva l'acidità di torno.
No, allora, a me fa vomitare, però.
Appunto, il vomito ti leva l'acidità. Buon anno. Ci ha raccontato cosa pensano di Marino alcuni deputati che conosce del Partito Democratico. Marino fa rima con...
Ti dico una cosa che ho sentito in Parlamento da due di sinistra. Marino fa rima con cretino. Quello mi hanno detto.
Meno male che adesso non c'è. C'è il Nerone. Meno male che adesso non c'è. C'è il Nerone. Nomine dei sottosegretari, notizie proprio fresche, notizie fresche. Ora non me ne frega niente del fatto del numero 62-64, un po' meno di Letta, non è questo il punto. Vi dico solo due nomi, cari amici, bravo, popolo della radio, popolo della zanzara, due nomi vi faccio. Uno è quello del sottosegretario ai beni culturali, che si chiama Barracci, una bellissima donna, peraltro sarda, la quale è stata esclusa però, dopo aver vinto le primarie, dalla corsa alla presidenza della regione Sardegna, dove avrebbe probabilmente vinto, perché è indagata sui rimborsi gonfiati della regione Sardegna. Ora dico una cosa, secondo me si doveva candidare lo stesso, però se uno non può fare il presidente o il candidato alla presidenza della regione Sardegna perché è indagata, appunto, per questa roba qui, perché può fare il sottosegretario ai beni culturali? Punto interrogativo. Perché?
Molto bene.
Secondo nome che vi faccio, secondo nome come sottosegretario, non vi parlo quelli della giustizia su cui ci saranno polemiche politiche, Enrico Costa che era a favore della legge Alfano, del lodo Alfano, del relatore, quelle sono polemiche che riguardano Renzi e il rapporto con il nuovo centrodestra.
Sì, ma è marginale, perché se c'è Alfano al governo è ovvio che è quello del lodo, il signor Alfano.
È normale,
frega,
è normale.
Cioè,
allora,
è un governo di coalizione.
Ti faccio un secondo nome, quello di Gentile, sempre NCD.
Ah, le infrastrutture, sì.
Sottosegretario ai trasporti e alle infrastrutture, il quale è accusato di avere bloccato la stampa, le rotative di un giornale, L'Ora di Calabria. È accusato, lui nega tutto, querela,
certo,
eccetera, eccetera.
Certo.
Perché in pagina c'era un articolo su un'indagine sul figlio. Capito? Signor Gentile, vi faccio solo questi due nomi. Le prime grane per Renzi. Abbiamo già un grande ospite collegato, Prima però Brunetta. Prima Brunetta, per forza Brunetta. Senza Brunetta non riesco a vivere. Senza Brunetta non campo.
Mi pare un po' eccessivo, ma insomma.
Dice che vuole fare un Renzi Watch, come Rai Watch, quella la cosa su Fazio, su tutte le storture della Rai. Vuole fare un Brunetta, un Renzi Watch.
Noi adesso inauguriamo un Renzi Watch. Nel senso che noi metteremo sotto controllo ogni affermazione del Presidente del Consiglio Renzi, in maniera tale da poter fare al meglio l'opposizione, un'opposizione seria, responsabile, propositiva.
Io dico una cosa, no, ma scusate, ma l'opposizione che deve fare? Se questi stanno all'opposizione è normale che fanno il controllo di quello che dice Renzi, no?
L'osservatorio, certo.
Cioè, mi pare una cosa, faremo il Renzi Watch.
No, ma è l'unica cosa che mi terrorizza, e poi presentiamo pure l'ospite, che mi arriveranno ancora una caterva di mail di questo signore, l'unica roba che mi terrorizza.
Ma quello lo manda a tutti, basta dire,
ecco,
basta,
appunto,
non iscriversi.
Come mi arriva ogni giorno questo,
no, ma
mattina.
Lasciamo perdere questa cosa qui che va benissimo. Il problema è, scusate, ma se l'opposizione, è normale che analizza le parole dette dal Presidente del Consiglio, che è Renzi, non mi pare una cosa così strana. Lui la lancia come una grande iniziativa, è una cosa normale. Beh, caro Brunetta.
E saremo, monitoreremo. Beh, per forza.
Ma è per forza che monitori. Ma è con noi Enrico Montesano.
Eccoci qua, buon pomeriggio.
Come andiamo?
A pomata.
Senti, ma la mandracata tra Marino e Renzi, chi l'ha fatta a chi, secondo te? Chi è che ha fregato chi?
Tra Letta e Renzi?
No, tra Renzi, quello poi diciamo anche tra Letta e Renzi, ma tra Renzi e Marino, che è il sindaco della tua città, Enrico. Chi è,
ecco,
che ha fregato?
La mandracata, ma guarda, vorrei che l'avessero fatta gli cittadini.
Però chi è che ha vinto, secondo te? Quello alla fine gli ha dato i soldi, le tasse aumentano. Chi ha vinto? Alla fine ha vinto Marino.
Forse sì, Marino, il pianto frutta, come si dice a Roma.
Il pianto frutta, il piagnisteo frutta, dici te.
Sì.
Ma a te piace chi piagne?
No, non mi piace, perché prima di fare il lamento bisognerebbe pure guardarsi dentro, guardare le proprie cose e cercare di farle funzionare al meglio. Ora, è anche vero che Marino è arrivato l'altro giorno, no?
Quindi... Sì, non ha tutte le colpe, certamente.
I debiti di questa città si sono accumulati dagli anni 90 in poi, se non prima forse, no?
Sì. Ma allora, senti una cosa, ma tu ti riconosci in questo sindaco che dice blocco la città se non vi danno i soldi? È nella tradizione romana quella della lamentela, quella del piagnisteo, o no?
Ma no, mica tanto, insomma. I romani sono sempre cercato di fare le cose, ma poi sai... Il carattere romano ormai dov'è? Si è annacquato un po', ormai questa è una città cosmopolita, c'è di tutto e di più.
Ma senti, ma Roma secondo te è un disastro? Diciamo la verità.
Roma è una città abbastanza malata.
Ma anche per colpa dei romani, diciamo la verità. Un po' colpa dei romani è, della maleducazione, dell'inciviltà.
Questo sì. È un po' una giungla dove ognuno fa un po' quello che gli pare, ecco.
Questo,
allora amo il comune di Roma perché mi fa fare quello che mi pare.
Dunque
a
non
tutti
è che
i livelli,
dunque i romani non è che siano
no, semplice sì. comune al funzionario, agli amministrativi. Noi
cioè, come sono
magliette,
i romani?
Insomma...
Come sono i romani? Una volta ci disse Claudio Amendola, alla fine sono loro un po' incivili, cioè che non rispettano le regole, eccetera. Questo un po' è vero.
Ma se la città è difficile da vivere, poi c'è l'arrembaggio, capito? La giungla, ognuno. Se la città non ha parcheggi, se la città ha dei mezzi pubblici dove la mobilità, cioè se viaggia a 10 km all'ora o tu devi prendere tre mezzi e ci metti un'ora e mezza, due,
diventi un selvaggio.
Diventi, e poi se non c'è controllo, no? Se non c'è.
Vabbè, però i romani ci mettono del loro, dai, su, Enrico, di la verità.
I cittadini siamo molto indisciplinati, sì, c'è il menefreghismo totale, nessuno rispetta più le regole, anche quelle più semplici, elementari.
Non sarei diventato
tanto
un po' leghista,
quando c'è
no?
uno che fa una cosa lo guardano tutti come un matto, capito?
Ma, cioè?
Se uno si ferma alle strisce per far passare un pedone, tu lo guardi meravigliato, lo ringrazi, io gli offro da bere, perché... Te vedono da lontano e accelerano. Se c'è uno che passa e pulisce, io mi fermo, gli do la mano e dico: ma come mai lei sta pulendo la strada? Grazie. Perché poi ci sono poverini, poi fatti salvi gli onesti e i lavoratori, però poi dico: qui cambia il sindaco, no? Ma gli amministratori, i dirigenti delle varie ripartizioni, quelli sono sempre quelli, no? Sono inamovibili.
Sì.
Hai giocato, Manzotin?
Un sole mio, ma che te frega a te?
Te voglio bene, te voglio aiutare.
Te voglio dare un cavallo buono. Gioca dei Paganini, quello che c'ha qua la macchia bianca sulla fronte.
Guarda che Paganini, non c'ha nessuna macchia bianca sulla fronte.
Non vedi questo, ma si vede che non c'hai spirito di osservanza. Scommetti 20.000 che manco ti ricordi di che colore ti sei messa la cravatta stamattina.
Ah, oh, vedo che ha fatto sto furto.
E dai, scommetti, te che colore ce l'hai?
Io porto una cravatta sola, gialla russa, come a Roma.
Hai perso, Manzotini, non te la sei messa la cravatta stamattina.
È con noi Enrico Montesano dopo questo scontro epico tra Renzi e Marino, vinto apparentemente da Marino perché ha ottenuto soldi e pure un aumento di tasse fino allo 0,8 per mille, però vediamo, perché magari viene fuori una privatizzazione, Marino sarà costretto a vendere qualcosa, a non sprecare più troppo, eccetera eccetera. Montesano, ma lei che ha votato alle ultime elezioni?
Questo non si sa.
Ma come si sa?
No, ma voi non volete far passare per uno di 5 Stelle. Io ho grande simpatia.
Ma l'hai
poi
detto?
L'ho già detto. Uno al comune vota in un modo, alla regione vota in un altro, alle politiche in un'altra ancora. Perché...
Vabbè, ma le politiche hai votato Grillo, dai, diciamo la verità.
Io una volta ho appoggiato il movimento con grande simpatia, anche se
adesso Grillo che caccia i deputati e i senatori o i senatori,
questo non mi è piaciuto molto, anche perché io penso che la dialettica interna, la libertà di parola, la democrazia interna sia una cosa importante, no? Uno, sono sempre stato abituato che quando si andava nei circoli, nelle sezioni, si parlava democraticamente, parlavano tutti, ognuno diceva la sua, poi dopo si prendeva una linea e si appoggiava il capo, il leader, insomma, no? un movimento, una cosa unitaria, però all'interno si può parlare. Questo fatto non è che sia tanto...
A chi assomiglia carino, Grillo? A chi pensi quando pensi a Grillo?
A chi penso come politico?
Come personaggio, a chi ti... della storia, tu che sei un cultore di queste cose, chi ti...
Sai, lui è uno che decide lui. Penso un po' a quando i romani davano i pieni poteri a momenti straordinari al dittatore, insomma.
Un console. Cioè un...
Sì, un pieni poteri.
Parenzo, ci sei o no?
Sì,
Cicerone riuscì a farseli da perché aveva il pericolo di Catilina, no?
Sì.
Ma qui manca Catilina, capito?
Pure questo è vero.
Catilina, usque tante ma putere.
Ma anche rivoluzionario.
Però voglio dire, Enrico, che lo sento giustamente critico anche nei confronti di un po' dei romani. Alla fine, diciamola tutta, ci vorrebbe la Merkel a guidare questa città. Cioè, bisognerebbe chiedere a lei di venire qui, di sedersi nel palazzo del comune e da lì usare lo stesso piglio che usa in Europa, quella durezza straordinaria, la Merkel. Fai un appello alla Merkel affinché venga a governare Roma.
Sì, okay. Tutte Sturmtruppen ci vorrebbe.
No, dai. Ma, no, che ma qua
bisogna fare i tagli un po', hai capito? I tagli di queste spese esorbitanti.
Cioè io non voglio più cacciare soldi per 62.000 dipendenti al comune di Roma.
Ma tu vivi a Milano,
no, ma per esempio Statasia, tassa sui servizi integrati, ma che vuol dire?
Cioè che cosa è stata?
I servizi, capito? Controlliamo che tutti vadino, hai capito che bello, no?
Vadino
alla Roma. Tutti vadino a lavorare, che tutti facciano il loro dovere.
Ma invece invece il piagnisteo, il piagnone Marino come ti sembra? Un conduca
terrore? Io penso che lui si è scagliato un po' contro Renzi, ma non credo che Renzi avrebbe abbandonato la capitale.
Ma
insomma,
magari
no.
L'avesse abbandonata, Roma deve fallire, deve andare in bancarotta, solo così si può riprendere, bisogna mettere un commissario, dai, su.
Allora diciamo falliamo tutto, dichiariamo fallimento e ricominciamo da capo.
Un bel Mussolini per Roma, ci vorrebbe Mussolini per Roma, diciamo la verità, o no?
Ma vabbè, però prima di arrivare a quello.
Dai, uno con pieni poteri.
Ma insomma, cominciamo con la politica della buca.
Lo Tito ci vorrebbe.
Ah, virai. Lo so, ma lui non dà retta a nessuno, eh.
Lui appunto, è altro, no? Ma non ci vorrebbe lo Tito sindaco di Roma, che dici?
Beh, mica darebbe male. Non so se la parte romanista lo accetterebbe volentieri, ma forse pure adesso la base laziale non è che è, farebbe tanti di gioia.
Tu da tifoso laziale che sei? Dalla parte di Lotito o dei tifosi che lo contestano?
Io mi sono messo in una posizione mediana.
Ma no, cioè, mediana come mediana, Enrico, su.
Gioco a centrocampo, nel senso che lui...
Ma come sei diventato democristiano? Da vecchio uomo di sinistra, comunista, che eri prima, sei diventato democristiano?
No, quello no, però insomma adesso andare contro uno che ha fatto delle cose buone fino a un certo punto, poi che lui non accontenti la platea facendo subito l'acquisto altisonante, certo vendere un giocatore importante e poi non investire con qualche personaggio, con qualche giocatore di talento, questo ha un po' scontentato tutti, anche me, per carità. Quindi io adesso non sono contro, ma non sono neanche a favore.
Vabbè, no, sei in mezzo. Ma Roma com'è ridotta adesso, con tutti questi debiti che non si può spendere, col sindaco che piange, con Renzi che alla fine gli dà i soldi, ti fa un po' schifo, no?
Ma a me mi sembra il solito giochetto, appunto.
Ma ti fa schifo Roma?
Non si risolvono.
Com'è ridotta adesso, ti fa schifo?
Ma io penso che sia una città estremamente difficile, un po' abbandonata a se stessa, un po' una giungla, ecco.
Una giungla.
Vorrei vedere un po' più di servizio d'ordine, un po' più di vigili per strada, vorrei vedere un po' più di cose, ma anche l'amministrazione, ripeto, i sindaci passano, ma ci sono delle strutture dove i funzionari, i dirigenti sono sempre quelli.
E allora la colpa sarà di quelli. Ciao Enrico, a presto. Ciao.
Ci vediamo, ci sentiamo.
Ciao. Siamo come lei, siamo come lei. Siamo qui, siamo qui. Solo per disturbare. Polemiche a sinistra. Senti Civati, che però abbaia, ma al momento opportuno non esce perché vuole rimanere dentro il PD. Civati che dice: io ho il contatto di Vendola, altri sul telefono hanno Verdini. Sentite Civati.
Guardi, c'è qualcuno che parla con Verdini, io nella rubrica
sto
Vendola nel telefono, per cui è chiaro che ci sono dei rapporti con Sinistra Ecologia e Libertà, che ci sono dei rapporti stretti con il mondo più in generale della sinistra italiana.
c'è qualcuno che mi chiama in diretta. Vorrei dire a chi mi sta chiamando adesso in diretta, che non riesco a vederlo perché è un numero privato, che alle 18.54.40 di tutti i giorni feriali da lunedì al venerdì io sono alla radio e non posso rispondere. Capito, Parenzo? Vuoi dare anche tu questo annuncio? Non ci chiamate in diretta, altrimenti facciamo sentire le telefonate in diretta, che potrebbe essere anche un mezzo format.
Guardi,
però potremmo far
momento,
sentire le telefonate in diretta.
Stanno, capito, chiamando anche me,
ecco,
da un numero sconosciuto.
Ecco, possiamo dire a questi gentili signori che siamo in diretta?
Secondo me è Vendola.
No, ma che Vendola, sì, Vendola.
Non lo so.
No, no, no.
Adesso rispondo però.
No, no, che rispondi? Fermo, non rispondere, non rispondere. No, no,
ma assolutamente. Mi chiamano, non me lo sconosciuto.
No, no, sentiamo la frase più contestata di Taormina sull'Uganda. Sull'Uganda, La questione dell'Andrangheta, meglio le famiglie dell'Andrangheta che quelle omosessuali.
E queste famiglie, per quelle che sono le mie esperienze, che sono esecrabili sotto certamente il profilo della criminalità, però a parte il fatto che poi se educano alla criminalità anche i figli, questo è un altro problema, però dal punto di vista di certi principi, soprattutto di certe chiarezze, beh, sono un po' diversi dagli omosessuali.
Un bacino grosso e un abbraccio forte. Ciao.
Quanto siete stupidi, siete proprio insopportabili.
Ripeto per l'ennesima volta, perché? Perché la signora Barracciu, sarda, Partito Democratico, è stata esclusa dalle regionali sarde dopo aver vinto le primarie per la candidatura alla presidenza della regione e adesso può fare tranquillamente il sottosegretario. È stata esclusa perché coinvolta come indagata nell'affare dei rimborsi gonfiati. Ditemi voi se c'è coerenza in tutto questo. Secondo me si poteva tranquillamente candidare per fare il presidente della regione Sardegna, tranquillamente, perché era indagata solamente su un'inchiesta che riguardava i rimborsi gonfiati. Lei negava tutto e giustamente si è incazzata come una belva quando questa cosa non è avvenuta, quando l'hanno esclusa. Adesso può fare tranquillamente, senza colpo a ferire, il sottosegretario ai beni culturali, perché fare il sottosegretario ai beni culturali è una cosa diversa da fare il presidente della regione? Dai, le zanzare
fanno male. Mettimi qui, giovanotto.
Che è successo?
No, volevo darti notizie dalla Padania.
Oh, intanto ti avverto che una coppia gay di 53 anni di uomini,
sì,
un tale Jack Evans e un altro che si chiama,
sì,
George Harris,
sì,
si sono sposati, anzi si sposeranno il 1 marzo,
sì,
con una cerimonia meravigliosa alla United Methodist Minister. No, anzi, saranno sposati da un Minister of United Methodist Church, insomma un prete metodista sostanzialmente,
sì,
in una chiesa in Texas.
Beh, bene.
Tutti sono invitati.
Cos'è? Che è un bel ambiente.
No,
ambiente
non sarà
di maiali.
Ma no, ma non è un ambiente di maiali. Ma perché è un ambiente di maiali per forza? Che
però,
c'è, David? Che mi volevi dire sulla Padania?
No, stai attento, notizie dalla Padania, sui leghisti si arrabbieranno, però i leghisti in genere generalizzano sempre, no? Dicono che
sì.
I negri rubano, tutti i rom rubano, eccetera.
No, non è che Corriere dicono del... questo, comunque, vabbè.
Corriere del Veneto di ieri, no?
Sì.
Notizia dalla Padania, Padova, dove si trova la mia città, nel Veneto, no?
Sì.
Veneto in Padania, giusto?
Vabbè, che è successo? Vai.
Stai attento che cosa succede. Sesso con la gallina. C'è un pensionato di 70 anni è stato beccato nell'aia che stava facendo sesso con una gallina. Questo avviene in Padania.
Vabbè,
abbiamo
allora
raccontato mesi fa che a Varallo Sesia, la città del signore Buonanno,
sì,
un signore ha stuprato un cassonetto delle
notizie. Allora?
Questo avveniva nella città di Varallo. Ora Padova, che è in Padania, ma non è, c'è un pensionato che è stato arrestato perché ha avuto un rapporto sessuale con una delle 6 galline di proprietà di un'anziana signora.
Che vuoi dire? Che
la
spirito...
signora, attento, perché la signora poi ha dovuto uccidere le galline, perché le galline si vergognavano di questo signore che le ha stuprate. Questa è la notizia.
Cioè, signore Padano? Dici tu, signore Padano? Signore Padano?
Non si sa se vota Lega, non si sa se vota Lega. Però se io fossi un leghista e usassi la proprietà transitiva, direi che in Padania si fa sesso con le galline.
Vabbè, dai, che polemica bassa, sterile.
Se fossi, se usassi,
vabbè,
lo stesso metodo di ragionamento.
L'hai usato, Stefano da Roma.
Amici,
Stefano.
Non lo sono, eh.
Fammi sentire Stefano da Roma.
Pronto?
Sì.
Buonasera. Volevo solamente dire di non fare più pubblicità a Marino.
Ma che vuol dire? È il sindaco di Roma, abbia pazienza, no, no, pubblicità, no, che vuol dire fare, pubblicità?
Se lui, a nominarlo tutto quanto, se lui vuole fare quella maglietta, come avete detto prima.
Beh, quella è stupenda, vuole sì, che una volta al mese i dipendenti del comune di Roma indossino una maglietta con scritto Amo Roma, una cosa di questo tipo.
Allora, io adesso preparo la maglietta con scritto Marino non sei il mio sindaco.
Vabbè, ma che vuol dire? Che se sono, da, no. Marino è il suo sindaco comunque.
Io abito a Roma e so quello che fa, quello che non fa. Ha distrutto i commercianti.
Sì, ha distrutto i commercianti. Boom.
Domeniche chiuse, sabati, cioè, macchine bloccate, non ha distrutto il commerciante.
Ma che vuol dire distrutti i commercianti? Dai, su, ma non esageriamo, dai. Poi?
Io la penso così. No, basta, solo questo.
Vabbè, non grazie. Tanto, grazie. Comunque, che non nominarlo? È il sindaco di Roma, va nominato comunque, poi uno ne può parlare male. Well now, little mosquito, there must be. Il collegamento con la Padania, Marione, Marione!
Ecco qua la Padania incazzatissima!
Ma come mai incazzatissima, scusa?
E beh, con quello che è successo con l'elemosina che ha appiattito il sindaco di Roma, siamo arrivati a un estremo, perché noi diciamo siamo abituati da decenni a mantenere il fancazzismo romano,
sì,
ma qui il troppo stroppia, ecco, la,
in che senso?
La pretesa di questo sindaco che ha sempre impapocchiati con discorsi vaghi,
sì,
sulla trasparenza, sull'etica, sulla responsabilità eccetera, e poi adesso si comporta come il peggior predone coloniale.
Vogliono sfruttare
la mammella della parte produttiva del paese, vogliono far sanare i loro bilanci bucati dalla parte del paese che lavora e produce, si sacrifica, soffre.
Senti Marione, ma tu appena vedi Marino in faccia, che pensi?
Ma io penso che bisogna tenere ben d'accordo il portafoglio, perché questa gente qui ci vuole fregare anche i soldi di tasca.
Cioè tu dici che appena incontri Marino dei volti dall'alto stai attento, metti la mano
come
al portafoglio.
Come diceva quello là, anziché mettere la mano alla pistola metto la mano al portafoglio per assicurarmi che non l'abbiano portato via, non che senso che sia un ladro personalmente, ma rappresenta una,
sì,
una realtà di una città che è la Magnaccia, non è la capitale dell'Italia, è la Magnaccia dell'Italia,
è quella
che vive a UFO, sfrutta il lavoro del paese, del resto del paese, specialmente ovviamente del nord produttivo.
Ma scusa, ma poi
questa è una vergogna.
Quando
io
sei andato a Roma?
Siamo arrivati all'estremo, che questa situazione non è più tollerabile e c'è una sola risposta.
Qual è
a
la risposta?
Arroganza. C'è
Qual
una sola risposta: andarcene tutti in Svizzera, chiedere l'annessione alla Svizzera, chiedere una grande federazione fra nord e Svizzera, mandare a fanculo questa parte di paese che non guarirà mai dalle sue cattive abitudini coloniali, clientelari.
Ma scusa, Parenzo, qui Marione ha sbroccato, dice, aspetta,
so,
Mario.
Non ho parole per descrivere la situazione, l'arroganza. Hanno scandalizzato persino Renzi, che poi però ha mollato le bracche.
Aspetta un attimo, Mario, aspetta. Fermo un attimo, aspetta che c'è Vittorione che mi chiama. Pronto, Vittorio? Che c'è, dimmi.
No, no, interessante il discorso, ma mi chiedevo una cosa.
Dimmi. Sì.
No, perché incula una gallina.
Cioè, non ho capito, scusa.
Se uno farà quello che vuole, non è che stare con un animale è danno per l'animale, sarà danno per l'uomo.
Vabbè, ho capito, però.
I pastori sardi sono con le pecore, cosa naturalmente leggendaria e forse
non
vera.
Sì.
Non è che sia un reato, Quello è che i reati si commisurano con la realtà del danno. Il codice è fatto per gli uomini che si fanno danno, no? Una gallina che viene presa da un uomo è un vizio dell'uomo, ma è un vizio, non è un reato.
Ma no, certamente non è un reato. Magari per qualche animalista potrà essere un reato, che ne sai?
Appunto, ma quella fattispecie non mi pare che ti sia del codice. Se stai con una gallina fai una cosa che non piace a Parenzo, che non so cosa c'entra quella lì, che non c'entra quella lì, ma la possono fare anche in Abruzzo, in Molise, in Campania.
Vabbè, ma quella è una teoria di Parenzo. Invece è più interessante capire.
Sì. Ha fatto una cosa che è discutibile, naturalmente poco bella, poco cristiana, forse, ma perché lo arrestano? Saranno una multa, forse.
Ma no.
I gallini se ne uccidono 1 milione al giorno.
Sì.
Renonini uccide 6 milioni di 800.000 vacche e 6 milioni di maiali.
Sì.
Non mi pare che voglio dire che non devono restare tutti questi animali, vengono uccisi, non come vuole la villa perché si azzoppa il cavallo al paglio, vengono uccisi perché noi li mangiamo. E quegli animali uccisi li mangia anche Parenzo, il quale per l'omicidio non prevede nessuno che vada in carcere.
Vabbè, adesso ti richiamo tra un attimo perché devo risolvere delle questioni tecniche. Aspetta un attimo, ti richiamo tra un po'. Ti richiamo.
La zanzara stronza.
Qui ragazzi si fanno le cose al volo, eh. Si fanno le cose al volo. Marione, ci sei ancora?
Questo il bar.
Marione?
Eccomi.
Io voglio capire che cos'è per te Marino.
Ma Marino è l'emblema ormai del icastico di quello che noi rifiutiamo di questo paese. L'arroganza, la pretesa mascherata da ipocrisia, da proclamazione di...
Ma cosa ti ispira come personaggio?
Eccetera. È la peggiore rappresentazione di quello che oggi è nella realtà la volontà di una parte del paese di vivere a UFO sul lavoro della parte sana e produttiva del paese. Noi dobbiamo semplicemente mandarli a fanculo.
Ah, così secco.
Abbiamo una grande prospettiva.
L'annessione alla Svizzera,
che tutto il popolo svizzero ha dato alla manifestazione di libertà, di sostegno, di solidarietà, sì, che noi abbiamo svolto al Parlamento europeo innalzando la bandiera della Svizzera. Là ci considerano fratelli, questi qui ci considerano gente da sfruttare, gente a cui succhiare.
Scusa Parenzo, ma è possibile l'annessione del nord,
una
come dice?
Confederazione fra popoli liberi, lasciandoli alle loro mafie, ai loro intrallazzi, al loro clientelismo di merda.
Lasciamo da parte questa storica provocazione della Lega, dell'annessione, non mi interessa. Voglio ricordare con grande rispetto per l'autorità civile, politica e militare all'onorevole Borghezio che il signor Marino è padano, non è di Roma.
Questo è il primo. Ma quando la gente va a Roma sarà l'aria e si adegua subito al clima locale. Purtroppo anche noi, entrando nei governi, ci siamo in qualche modo infarinati. Non nel senso di illegalità, ma abbiamo acquisito provvisoriamente, per fortuna per solo per qualche tempo, una mentalità di collaborazionismo, di cedevolismo, no, di accordi, di...
Comunque, Marino,
una mentalità di compromesso che bisogna rifiutare nella maniera più assoluta.
Ma secondo te Roma,
con questa gente c'è una sola misura, il canale con dentro i pesci carnivori, cioè? non dobbiamo accettare niente.
Scusami un attimo.
Dobbiamo salutarli e mandarli a dove Dio comanda.
Scusami un attimo, cioè, ma Marino ha detto che i parlamentari che sono contro Roma non sono degni di cantare l'inno di Mameli, rivolgendosi anche alla Lega, capito?
Vabbè, noi veramente non l'abbiamo mai cantato in questi
casi. Che ti frega a te, tanto non l'hai mai cantato quello.
No, guardi, Marino pensi al fatto che il paese di cui lui è, da cui lui appartiene come inno c'ha funiculì funicolà e forse il Francia per Francia o per Spagna purché se magna. Noi invece siamo una nazione libera e vogliamo
siamo
affini a un popolo coraggioso, indipendente, autodeterminato come il popolo
svizzero. Tu ti senti più svizzero che romano?
Ha dato una lezione a tutta l'Europa di democrazia e
Ho capito, però Marione, tu ti senti più vicino alla Svizzera che a Roma, mi pare di capire.
Noi quello... sono i nostri vicini naturali.
Mi pare evidente.
Direi è come confrontare non so, una fogna con il paradiso terrestre.
Ma Roma, perché Roma per te è una fogna, è chiaro.
Politicamente, eticamente parlando, è una fogna, peggio di una fogna.
È peggio di una fogna.
Non c'è niente da fare, emerge questo carattere, indipendentemente dagli abitanti. La Roma politica è una fogna.
Ma è recuperabile Roma come città? Si può recuperare Roma città? Ormai è persa irrimediabilmente. Quando vai a Roma, pensi che sia...
Il problema lo possono risolvere soltanto i cittadini romani. Io spero che reagiscano anche a questo aspetto vergognoso
che la
pretesa del loro sindaco ha rappresentato, perché coinvolge ovviamente anche la loro responsabilità. Vabbè. Se loro si identificano in questa arroganza, in questa smodata pretesa coloniale di far pagare i loro sprechi, le loro ruberie, le loro inefficienze, il loro straordinario e insuperabile fancazzismo da noi che lavoriamo, allora sono complici. Si sveglino.
Va bene, ciao Marione, ciao.
Arrivederci.
Stefano da Mantova.
Andiamo. Buonasera.
Dica.
Buonasera Parenzo, buonasera Cruciani.
Buonasera.
Vada però.
Volevo rilacciarmi semplicemente al discorso di Grillo e dei grillini, dei dissidenti.
Sì.
Se uno accetta di far parte di una squadra, ci sono determinate regole, io penso che uno le debba rispettare, punto e basta.
Sì, però le regole non è che prevedono che uno non possa dire A, né A né B in teoria su uno streaming o su qualcosa del genere. È che è tutto un malinteso lì. Cioè si pensa che ci sia la democrazia, la possibilità di esprimersi, ma in realtà non è così, non è mai stato così sin dall'inizio. Cioè, dunque fa bene Travaglio quando dice questi qua pensavano che fosse dove pensavano di stare, in un partito normale dove ci sono le correnti e quelli
Travaglio
che pensano in un modo.
Che abbia detto, Travaglio ha detto qualcosa di molto intelligente, quindi.
Va bene, Maurizio da Brescia, buonasera Maurizio. Maurizio, Brescia.
Ciao Cruciani.
Dimmi.
Io volevo ribadire, come sempre, che siete la spazzatura radiofonica italiana.
Beh,
E non cambiate mai.
No, no, noi non vogliamo cambiare. Non vogliamo cambiare.
Anzi, aumentate la vostra spazzatura. La aumentate. Perché io vorrei sapere com'è possibile che due persone sane di mente possano chiamare Luxuria, il signor Guadagno, lo possono chiamare signora.
Vabbè, perché lei si sente una donna
adesso.
Non è
una signora, è un uomo.
Vabbè, ma che vuol dire? Adesso si sente
ma
una donna?
Ma dallo psichiatra, è un uomo.
Vabbè, ma che vuol dire un uomo? Si chiama Vladimiro Guadagno?
Ma scusa un attimo, ma no, si chiama come? Come si chiama? Vladimiro Guadagno. E si chiama
d'accordo.
Così, non è una donna. Allora, se vogliamo parlare delle sue preferenze sessuali, vabbè, fatti suoi. Ma è un uomo, eh?
Vabbè,
non
allora
potete chiamare la signora. Io vorrei dire a Parenzo che ti ha corretto più di una volta dicendo guarda che è una signora, eh? È una signora. Come una signora? Bisogna chiamarla signora.
Parenzo, rispondi tu?
Sì, io gli dico questo, ognuno è ciò che si sente. La signora.
Ah vabbè, allora se io mi sento un pagliaccio, sono un pagliaccio.
No, lei si dovrebbe sentire un coglione, perché è quello che è, perché rispetto ai discorsi che ha fatto dovrebbe sentirsi così.
No,
lei
scusa,
lei evidentemente non si sente tale.
Sì.
Sbagliando, lei non si sente tale, secondo me un pensiero dovrebbe farlo. Fatto sta che la signora Vladimir Luxuria,
signore, prego.
Vladimiro Guadagno, già al tempo Vladimiro Guadagno, si sente una signora ed è una signora. Io intanto saluto Pino, che è l'autista che mi sta portando a Pomezia. Ciao Pino, caro, grazie. Ciao.
Vabbè, allora?
Allora che io mi sto provvedendo
a
correggere Wikipedia, perché c'è scritto che è una signora. La signora è una scrittrice. Ma come una scrittrice? Ma è uno scrittore, non una scrittrice.
Vabbè, ma che c'è? Showgirl, scrittrice, donna di spettacolo.
No.
Quella...
E poi scusa, io l'ultima due cose, guarda. Siccome a te ti piacciono i mostri, no? Ecco, io volevo difendere due mostri.
Chi?
Posso?
Vai.
Allora, volevo difendere purtroppo quel signore che ha commesso l'omicidio con il tassista.
No, ma come fai a difendere quello che ha ammazzato il tassista?
No, lo difendo in un altro senso, perché purtroppo è stato un incidente. Non è un assassino in
carico. Ma ho capito, ma ha ammazzato una persona, ha dato un colpo in testa a una persona comunque, quella è caduta, ha sbattuto la testa.
Tant'è vero, Cruciani, che lui è a casa. Indipendentemente da quello che hai detto ieri tu.
No, ma certo, non sarà stato, non l'avrà colpito con l'intento di ammazzarlo.
Perché, attenzione, era un signore. È un incidente, come è un incidente stradale.
No, non è un incidente, lo ha colpito in testa con le bottiglie, punto.
Allora, qual è la differenza tra uno che prende la macchina e ammazza qualcuno?
Sia la differenza. Comunque,
è la differenza che quel signore è caduto per
terra. Poi chi è che vuoi difendere?
Volevo difendere il poveretto del comandante Schettino.
Ma no, Schettino,
ma
dai, indifendibile.
Scusa, ma cos'è, un criminale? Ma quello è un incidente, è stato un incidente.
Ma un incidente, quello se non si accostava al Giglio come si accostava.
Non
c'è
ucciso 30 persone quello là.
Adesso lasciamo
provocato,
questo lo deciderà il tribunale. Questo lo deciderà il tribunale.
Allora non è un criminale, poverino.
Ma io non ho detto che è un criminale. Ho detto semplicemente che se non si accostava in quel modo non ci sarebbe stato l'incidente. Punto e basta. Ciao caro.
Lei
ronza un po' di qua, poi ronza un po' di là, e tu lo sai che prima o poi potrà colpire.
Beh, caro Parenzo, ti ho invitato una persona che appartiene a una grande famiglia, una grandissima famiglia, una delle famiglie più importanti della storia italiana. Anzi, oserei dire tra le prime tre famiglie che si ricordano la storia italiana. La famiglia Agnelli è cugina di Lapo e di Iachi, tanto per capirci, no? Quartogenita di Susanna Agnelli.
Alto linguaggio.
Non si sente niente, David? E varie parentele, ovviamente tutte collegate. Delfina Rattazzi, buonasera.
Buonasera, ma guarda che io mi chiamo Rattazzi e non Agnelli.
Lo so, lei si chiama Rattazzi, assolutamente, come no. Come sta innanzitutto?
Benissimo, grazie per avermi invitato, siete
no,
stati
si
carini.
Qui. Siamo qui nel nostro caravanserraglio serale, lei lo sa benissimo. Dov'è Parenzo? È collegato ancora? Che fine ha fatto? È morto? Parenzo, ci sei? Parenzo? Parenzo? No, ma io non ti sento invece, amico mio. E se io non ti sento, non ti sento. Per cui se mi dici ti sento, allora? Non mi sente, vabbè, che devo fare? Signora Tazzi, le posso chiedere subito una cosa? Lei che ne pensa di questa vicenda John Elkann Diego Della Valle? Con chi sta? Di questa diatriba pazzesca che c'è stata tra i due?
Guardi, non è che sto sveglia la notte pensando all'aggressività senile di Diego Della Valle, è proprio un problema che non mi riguarda.
Beh, questo però è interessante, lei ha parlato di aggressività senile di Della Valle, come mai?
Ma perché ha attaccato Bazzoli, ha attaccato Ferruccio De Bortoli, ha attaccato chiunque, cioè è un continuo, cioè non si ferma più, per cui alla fine non è neanche interessante, non so come dire,
no, ma
è prevedibile.
È prevedibile, ma secondo lei è una cosa che riguarda la senilità oppure c'è un piano dietro, come dicono molti, cioè vuole fare fuori
no,
qualcuno?
No, probabilmente una delusione senz'altro, però non è un fatto pubblico, ecco, insomma, qui non lo so.
Per cui appare dall'esterno come una roba senile, una roba di...
Ma comunque sì, no, lui ha l'8,5% dell'RCS e sì. Poi non so che cosa sognasse, se sognava di contare di più o non lo so esattamente. Poi se è stato deluso in qualche modo, è stato messo in un angolo, non lo so.
Comunque certo ha dato dell'imbecille al signor Elkann Iachi, che è suo cugino,
Sì, lo so.
Imbecille, deve andare via dall'Italia, pure l'altro non ci è andato leggero,
A venire è uno stage, così impara a lavorare da me, viene da me, sì. Così impara a lavorare.
E come lei cosa pensa esattamente di Della Valle? Me lo dice dopo la pubblicità. 800 24 00 24. Cioè, Della Valle come imprenditore, come uomo, come personaggio?
No, non sono caduto.
No, è caduto il telefono, non tu.
È caduto il mio telefono, era caduto, sì, perché sono... Volevo dirti questo, infatti, intanto saluto la signora Rattazzi.
David?
Sì.
Che cosa vuole, Mughini?
Ti dispiacerebbe andare a fare in culo?
Ecco, appunto, Mughini, ti ha subito bollato.
Però
subito
io volevo dirti questo. Avendo un ospite di alto lignaggio come la signora Rattazzi...
Sì.
Io almeno questa parte di trasmissione userei un linguaggio aulico, ecco, questa è la cosa.
No, no, ma io sto utilizzando un linguaggio assolutamente... Adesso hanno messo
e tra
un
l'altro modino. Al mio fianco c'è una persona che conosci, che è il signor Pino, autista,
sì.
Che voleva salutare la signora Rattazzi Agnelli e voleva dirle che se ha bisogno ogni tanto per andare all'aeroporto è disponibile, insomma.
Lei ha l'autista personale, signora Rattazzi?
Un saluto a Pino.
Lei ha l'autista?
Aspetti che glielo passo, allora, signor Pino e la signora...
Buonasera, piacere signora.
Buonasera Tino. Allora, cosa pensa lei di Uber?
Uber? Ah, Uber, beh, vede, è molto informata Uber. Ma lui non è un tassista, lui è uno di quegli autisti a noleggio, per cui penserà bene
di Uber. Non è Uber. Sì, no, perché no. Oggi con i tassisti parlo solo di Uber.
Sì, ma lei usa Uber? Signora
no, perché non uso l'iPhone, per cui non posso.
Senta, qual è la spesa più grande che lei ha fatto nella sua vita?
L'appartamento a Milano.
L'appartamento a Milano. Ma nella vita di tutti i giorni, qual è la spesa più grande? Qual è il vizio che si concede? Cioè, mi dica una
I
spesa.
Libri.
I libri. Vabbè, sì, ci sarà una
I libri,
cosa, un
capo... i libri dall'estero, i libri dall'Inghilterra, dall'America, c'ho migliaia di libri, soffoco.
Ma un
libri.
Capo di abbigliamento, una grande spesa che lei fa, una cosa che per cui spende tanti soldi, un vizio che non riesce a togliersi.
È proprio quello, proprio
i libri.
I libri.
No, non c'è niente.
Il giardinaggio, ecco.
Il giardinaggio.
Posso comprarmi una pianta.
Ma lei è molto ricca, vero signora Rattazzi?
Dipende,
molto
sai,
ricco.
Quella è una cosa molto relativa. Perché se io compro il Financial Times del sabato, no, leggo
sì.
La sezione i immobiliare, sì, non mi posso permettere una casa su quel giornale, per cui sa, uno si fa delle idee.
Ma come
idee,
non si può permettere? Come non si può permettere una casa da, che ne so, da, oh, da 3 milioni di euro? Sì.
Beh, a Londra no. A Londra le assicuro che ne costano 25. Vabbè, non, ecco,
una casa da 25, no, a Londra costano pure meno le case, non è che costano 25, solo 25 milioni di euro.
Scusate. No, lei legge quella, quell'inserto immobiliare,
sì,
e capisce che, capito, è tutto relativo.
Cioè, tutta la idea dice che si sente, quando legge quegli annunci là, si sente anche un po' povera.
Una fraccione.
Sì, assolutamente, ma va benissimo.
Beh, insomma, adesso va benissimo. Cioè, adesso lei si
ma
potrebbe comprare una...
Non dimmi, capisco, se la signora Rattazzi leggendo quegli annunci si sente povera, io che cosa mi dovrei sentire?
Beh, noi ci ammazziamo, noi ci spariamo, d'altra parte noi siamo...
Noi ci spariamo, scusami, o no?
Eh sì, un po' sì, diciamo la verità.
Ma no,
un po',
io volevo capire, siete pieni di fantasia.
Beh, volevo capire signora, questo dalla signora.
Però senza signora... i quattrini in tasca, la fantasia dove ce la mettiamo, signora Rattazzi? Adesso non vorrei essere, però comunque...
Non vorrei essere materiale, diciamo, però qualche sordino in più, amica mia. Comunque no, volevo dire questo alla signora Rattazzi, approfittando di, sì, questa presenza, che indirettamente, anzi direttamente legata alla grande famiglia dell'avvocato Agnelli. Lei ha visto di questa querela tra il signor Della Valle e il giovane Iachi?
Ecco, sei un cretino, sei un cretino. Quando tu eri assente dal Londo, ho chiesto proprio questo alla signora Rattazzi,
allora...
per cui non lo sai, hai già fatto una gaffe. Allora, però io ero rimasto al punto di Diego Della Valle. Allora, ecco, il suo giudizio definitivo sul signor Della Valle, giudizio definitivo.
Comunque, io rispetto tutte le persone che hanno creato dei posti di lavoro, che hanno creato delle aziende,
sì,
che sono stati creativi, che vendono nel mondo, massimo rispetto.
Però...
E questo rimane.
E questo rimane.
Non lo so, lui dalla Gruber ha detto che ha venduto l'azienda, che non è più a capo dell'azienda. Questa parte non l'ho capita. Come dire, che non è più sua.
Ma al di là di queste cose, lei sembra in quest'ultimo periodo un po' impazzito, con qualche tic, un po' ammattito, che fa tutte queste dichiarazioni. Che cosa ha in corpo? Il diavolo in corpo? Cos'ha?
Non lo so, credo che si senta molto importante.
Si sente importante invece?
Non lo so, forse qualcuno gliel'ha fatto credere.
Ah, qualcuno gli ha fatto credere di essere importante, cioè di poter diventare un kingmaker, no? I giornali.
Sì, cioè lui dice adesso le nomine all'ENI, voglio dire, sì, ma...
Sì, ma chi ha detto, chi ha dato sto potere di fare le nomine all'ENI, no?
No, esattamente, no? Se l'è dato da solo.
Ma secondo lei fa parte pure di una cordata, di un gioco di amici, no?
Può darsi.
No? Sì, può darsi.
Cioè,
può...
dicono in pubblico quello che di solito si dicono in privato, ma in privato è una cosa, in pubblico è un'altra.
Però certo, anche il suo cugino, il signor Iachi, quando ha detto che i giovani non hanno lavoro perché stanno, poi ha un po' smentito, dice la solita cosa, hanno estrapolato delle frasi, però resta quella frase, i giovani non hanno lavoro perché stanno bene a casa, perché non hanno ambizione, anche lì un po' ha detto una mezza cazzata.
No, lì deve calcolare che la Fondazione, sì, Agnelli fa questi enormi studi sulla scuola, e per, sì, cui lo sanno, la scuola che non prepara i lavori nuovi.
Dunque anche secondo lei i giovani sono un po', i giovani italiani sono un po' mammoni,
un po' bamboccioni.
No, non è quello, è che abbiamo un problema terribile, non siamo competitivi, giusto?
Poi, vabbè, questo.
E questo è la verità. Il problema è che abbiamo molta gente laureata in legge, e non ci sono i posti per fare l'avvocato, per cui in America...
Si dovrebbero adattare a fare più i camerieri, secondo lei, dovrebbero fare lavori un po' più umili.
Sa, quando uno dice i camerieri, ma sa quanta gente negli Stati Uniti, non so, io mi ricordo Philip Glass, che era un grandissimo musicista, faceva il tassista a New York, ma non l'hanno,
certo,
mai considerato...
Bravo,
una cosa,
sì,
che in qualche modo gli sminuiva. Siamo noi,
no,
che
ma lei ha ragione su questo. Cioè lei dice i giovani italiani, invece di mirare, no, invece di iscriversi alle facoltà umanistiche, dovrebbero un,
chiedo,
po' fare,
scusa,
lavori che oggi fanno gli extracomunitari, o sbaglio?
Beh, quello è un po' difficile, perché quello dipende molto dai lavori. Certi lavori le società avanzate non tornano su certi lavori. Cioè zappare la terra è veramente durissimo, a parte che oggi ci sono i trattori e tutto quello che vuoi. Ma quello effettivamente richiede 14 ore al giorno di lavoro, e allora o una terra tua o che la senti tua, se no veramente...
Ma è vero che hanno poca ambizione o no, come dice suo cugino?
Non lo so, credo che abbiano paura.
Hanno paura, hanno paura di lasciare la casa, di lasciare...
sentiti dire troppi no, però se lei pensa,
sì,
il ragazzo che ha inventato WhatsApp, che ha appena venduto,
sì,
WhatsApp a Facebook per 19 miliardi di dollari,
sì,
era andato per un colloquio, sì, di lavoro a Facebook e gli avevano detto di no,
sì,
e lui da lì è rimbalzato e si è inventato la sua app insieme a un altro ragazzo che era la famiglia era in fuga dall'Ucraina.
Lo so. Parenzo,
allora non bisogna farsi scoraggiare. Però... uno si sente dire un sacco di no, ma e uno se ne deve fregare.
No, Parenzo. Però voglio dire con rispetto alla signora Rattazzi, l'analisi potrebbe anche andare bene. Il problema è che la differenza tra gli Stati Uniti e l'Italia è che in Italia nasci cameriere e muori cameriere, negli Stati Uniti nasci cameriere e muori a capo di Facebook.
Sì, perché si è fermato l'ascensore sociale, quella
è la differenza.
Signora Rattazzi, io voglio dire, Marchionne lei considera un genio oppure un furbetto, come dicono in tanti? Siamo Marchionne.
Marchionne ha una capacità comunicativa come non si è mai vista.
Per cui un genio, non è un furbetto, come dice il signor Della Valle, che dice che è un furbetto.
Suo, sì, però dice delle verità terribili, capisco che uno preferisca non sentirle, cioè lui vede le cose come sono, cioè vede le società che si evolvono, vede le società stallate.
È un genio, allora, un genio.
Ma è certo che uno magari dice ma non voglio sentirmi dire queste cose qua, ma d'altronde se tu non prendi la realtà e non ci fai conti, come fai ad andare avanti?
Però scusi, signor Diego Della Valle dice che questo qua è un furbetto che è scappato dall'Italia, questo dice, un furbetto che è andato via dall'Italia.
Veramente è un canadese, per cui non è che...
Vabbè. Però questo dice Della Valle.
È scappato dall'Italia e questo ha salvato le aziende d'Italia. Se non l'avesse
dice,
fatto sarebbe andato a rotoli tutto.
Ma ha la residenza in Svizzera però.
Lei sa che io ho il coso.
Ma lui lavorava in Svizzera.
Io ho un busto di Marchionne.
Però paga le tasse in Italia, l'ha sempre detto. Lui
io ho un busto di Marchionne a casa che tengo ogni tanto lucido. Busto con la testa.
Per chi lui ha una passione enorme?
Per chi?
Per Jimi Hendrix.
Chi? Marchionne?
Sì.
Ma veramente? Per Jimi...
Ma non è che si faceva pure qualche cannetta, signor Marchionne, quando era giovane? Che dice lei?
No, non credo, perché secondo me col papà carabiniere era un po' difficile. Però...
E lei se le è mai fatte le canne?
Sì, senz'altro.
Sì, senz'altro. Tante,
adesso sono un po' vecchia, ma un tempo...
ma anche adesso qualche cannino mi sa che se lo fa ancora o no?
No, perché no, è pessima in Italia.
Perché?
Ma
perché?
Scusi.
È cattiva.
No, come? Ah, è cattiva l'erba in Italia, dice lei.
Ma posso sapere, visto
ma quante canne si è fatte? Quante canne si è fatte, signora Rattazzi? Tante,
Beh, abbastanza, sì. Avevo 20 anni negli anni 70, vivevo in America. Ci facevano le canne anche i professori universitari, a dire la verità, in cattedra.
Però... vabbè, sì. Ma quanto era buona all'epoca? Io non l'ho mai provata. Quanto era buona?
No, ma c'erano questi pusher che giravano con queste valigie a scompartimenti.
Sì. Siamo al top.
E costava dai 120, non sai, $30, tutte le diverse varietà. Come adesso il Colorado, no? Che ci sono i negozi che pagano le
tasse. Beh, spettacolare. Lei vorrebbe l'Italia come il Colorado, sì, diciamo la verità. Sì, è giusto. Io la vorrei in Italia come
Colorado. Onestamente non me ne frega niente, ma però in America ci stanno facendo i conti perché con le tasse portano a casa un sacco
ma
di
appunto
soldi.
Dico, ma lei non vorrebbe la stessa cosa in Italia, la legalizzazione della droga? Sì.
Ma non è che ci penso molto, però per motivi medici o senz'altro, beh, tu a San Francisco sei più di 65 anni, puoi coltivare nel tuo giardinetto.
Ma guarda, lo dice a me, con me sfonda la porta aperta, io non l'ho mai provato, ma lei usa anche altre droghe?
No.
Ha usato altre droghe, no?
No. Dov'è? Provarle sì.
Provarle,
nel senso
sì.
Che a 18 anni io sono arrivata a New York e non era proprio...
Vabbè, non è che uno arriva a New York a 18 anni e per forza si deve fare... Addirittura l'eroina, non mi dica che ha provato l'eroina.
No, l'eroina per sbaglio, ma è uno schifo.
Per sbaglio? Ma con l'ago?
No,
sempre sniff, sempre...
No.
Vabbè,
ma erano anni un po' folli, cioè la gente ci è morta anche, non è
non è che fosse obbligatorio arrivare in America a 18 anni e provare droga, però capisco che...
Posso chiedere alla signora Rattazzi, visto che ci sta facendo queste straordinarie confessioni, e io credo che questa sua testimonianza debba essere utilizzata per dire Giovanardi free, la zanzara.
Le piace Rattazzi? Giovanardi?
Non le dico quasi.
Brava.
Santino più vicino al letto.
Qualcuno
lo trovo repellente.
Addirittura, sono
giovanardi. Assolutamente repellente.
Cioè, appena lo sente parlare che fa?
Proprio scappo.
Scappa
via. Vengo, fuggo, cambio canale, qualunque cosa.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire.
Io ripeto che uno dei sottosegretari o viceministro è uguale tanto, Io non ho mai capito veramente la differenza, è una questione di portafoglio, una questione di gerarchia, eccetera. Uno dei viceministri del governo Berlusconi, che si chiama Gentile, NCD, che non è la sigla di quelli dell'autonoleggio, ma un partito che si chiama Nuovo Centrodestra, quello di Alfano. Questo signore si chiama Gentile, diceva nel 2002 che Berlusconi avrebbe meritato il premio Nobel per la pace. Poi nel 2004 voleva restringere l'aborto facendo pagare un ticket per il secondo aborto alle donne, eccetera, eccetera. È sottosegretario del governo Renzi. Un altro sottosegretario, la signora Barracciu, è indagata per la questione dei rimborsi in Sardegna, e però le è stato impedito di candidarsi come governatore della Sardegna. Adesso invece può tranquillamente fare il sottosegretario ai beni culturali, perché la vicenda evidentemente è ritenuta meno grave se fa il sottosegretario. Siamo messi così, capito, signora Rattazzi?
Sempre la stessa minestra, speriamo di no.
Siamo messi così. Delfina Rattazzi è con noi, autrice di un libro,
sì, sì,
con delle foto straordinarie, mi dicono, dal fronte russo 41-42, Melangolo, dove c'è la storia di suo padre,
di mio padre in guerra in Russia.
Di suo padre in guerra, veramente. Insieme anche a Gianni Agnelli. A proposito dell'avvocato, Parenzo, che cosa ti viene in mente?
No, volevo sapere questo, visto questa straordinaria testimonianza, signora Rattazzi, ma lei si è mai fatta una cannetta con il grande zio, con l'avvocato?
No, assolutamente no.
No, vabbè, perché? Ha visto mai?
Perché una cannetta con lo zio?
No, una volta però mi ricordo che ero con mio cugino piccolo, eravamo piccoli, eravamo forti di marmi.
Suo cugino chi?
Mio cugino Rui Brandolini, che voleva,
sì,
un gelato. Allora
signor
mio
Brandolini,
zio gli ha dato una moneta, non so, gli ha dato 100 lire e, sì, gli ha detto: adesso vai e comprati un gelato di merda.
E come un gelato di merda?
No,
perché gli ha detto così?
Perché? Così per ridere. Poverino, lui ci rimane.
Comprati la gelateria.
Cioè, ci rimase malissimo, immagino, no?
Malissimo, sì.
Era, ogni tanto era di una cattiveria, no?
Sì, lo so.
Una cattiveria.
Sai come diceva sull'amore, no?
Come
sì,
diceva?
Lo so.
Che l'amore è un sentimento da cameriere, diceva.
Sì, il, ma si è innamorato anche lui, dai.
Beh, certo. Senta, ma quelle storie che giravano su cose di droghe, su tutte cose false, sono sempre state cose false.
Guardi, non possiamo chiederlo a lui, ma non è una cosa... No, ma era abbastanza risaputo, non è che...
Cosa era risaputo?
No, cioè non parliamo di una cosa che non si è saputo, cioè ha fatto degli anni da scavezzacollo,
cioè in cui faceva anche lui,
tra i 20 e i 30 anni.
Ma anche dopo, no? Poi a un certo punto ha finito.
Ma poi giocava molto a carte anche.
Ah, giocava a carte, giocava a carte. Vabbè, Parenzo, che dici tu?
No, dico appunto, dice risaputo, quindi conferma quello che si è scritto di questa. Fa parte dell'epopea dell'avvocato, mi dica se sbaglio, il fatto appunto,
no, mi ricordo
di uomo di mondo.
Una volta ha raccontato che era andato a un funerale in Sicilia,
sì,
dove,
sì,
c'era qualcuno che era morto per eccesso,
sì,
di coca,
sì,
e c'erano tutti i suoi amici.
Sì.
E che nel caldo, così in tutto, a un certo punto uno si è voltato su delle ore, questo funerale,
sì,
non finiva mai, e ha detto: beh, caduti da cavallo bisogna risalire in sella, e ha tirato fuori una tabacchiera e si è messo a tirare al funerale. Questa è una storia che mi ricordo,
no,
che mi ha raccontato.
Ma cosa si è messo a tirare?
Cocaina al funerale.
No, ma veramente?
Sì.
Ma fino a quando ne ha fatto uso, secondo lei?
No, ma non lo so, questo non lo so. Guardi, veramente mi sta chiedendo una cosa che non mi riguarda. Non lo so.
Però
l'aneddoto è stupendo, al funerale.
Beh,
meraviglioso.
L'aneddoto al funerale non è male. Però
sai, l'avvocato Agnelli, come,
sì,
ha un punto in contatto, l'unico credo, col signor Cruciani, per
qual
il
è?
Resto
no, beh, è l'unico, penso proprio nemmeno quello,
l'unico,
quale?
Che è l'unica cosa che, come Cruciani è una persona che si annoia subito moltissimo, l'avvocato mi risulta che appunto anche lui passasse da una situazione all'altra e si annoiava.
Cioè con le donne, dici tu, con le donne?
No, non solo, no,
con gli esseri umani, telefonava alle 5, poi telefonava a qualcun altro, poi sì, effettivamente era impaziente proprio lui.
Sì, una cosa che
Cruciani, anziché,
sì,
però mandare il traffico, lui prendeva l'elicottero e andava, che so, a St. Moritz, poi lui diceva: ma perché St. Moritz? Prendeva l'aereo, l'elicottero suo, e andava in Sicilia. Cioè era un uomo curioso e aveva questa noia ogni tanto, no, delle situazioni.
Ma che pensava del Berlusca suo zio?
Non ne parlava mai.
E lei invece non lo sopporta, vero?
Non lo considerava.
Non lo considerava,
dice. Non l'ho mai votato, ecco.
Cioè come antropologicamente, poi lei non lo sopporta come personaggio.
Ma sai, lo conosco come giornalista da tantissimo tempo.
E allora?
Ed era uno che controllavano tutto, cioè c'era già qualcosa di strano, ma 35 anni fa.
Che controllavano? Ah, quello...
Se tu dici una frase negativa, dice non sa molto bene l'inglese, ti telefonavano dicendo: ma lei come si permette?
Addirittura.
Dice: ma scusi, sa bene l'inglese? No. E allora, scusa.
Lei non l'ha mai votato, mentre mi risulta che lei è andata a votare per le primarie del Partito Democratico, o no?
Sì.
Ah, e ha votato
chi? Ha votato?
Ho votato per Matteo Renzi.
Ma la sta deludendo adesso?
Beh, no, il gelo di Letta ha ghiacciato il sangue anche a me, come a molti italiani. Ora, il Jobs Act, vediamo che cos'è. Poi mi sembra giusto che voglia tassare le rendite finanziarie, sono assolutamente d'accordo. Che vada a prendere i soldi dove sono, ma certo li usi bene, perché cioè, io capisco Winston Churchill che chiedeva lacrime e sangue, sì, ma cioè, poi se dobbiamo salvare tutti solo Roma, no.
No, certo, ma per cui dice tassate anche...
Ma come crea dei posti di lavoro? Cioè, tu dai, dici alle aziende ti tolgo le tasse, tu assumi, ma se non c'è mercato, chi assume?
Ma bisognerebbe creare un lavoro, rendere il lavoro sempre più flessibile, secondo lei? Cioè poter tutti licenziabili?
No, il problema del lavoro flessibile è che dovrebbe essere molto più pagato. Allora,
Ho capito.
Come negli Stati Uniti, sei molto più pagato, però ti possono cacciare.
Appunto quello dice, lei immagina
certo,
una società...
Ma qua è pagato veramente quasi da fame, e però ti possono anche cacciare, no, così non va.
Senta, ma Grillo che ne pensa lei?
Ma Grillo è così, è quella specie di sberleffo italiano. Grillo mi fa pensare a noi a Milano che abbiamo il dito medio di Catalan davanti alla borsa. Cioè siamo dei geni dello sberleffo, ma poi forse insomma, a un certo punto Catalan ti dice ti do un dito medio che piacciamo davanti alla borsa, tu puoi anche dire grazie mille se lo metta nel suo cortile, mi scusi. Cioè, la così bassa autostima di dire mi autosfotto, lei lo sa che gli operatori non invitano la gente dall'estero perché si vergognano?
Perché?
Perché abbiamo questo dito davanti alla borsa. Cioè,
vabbè, adesso non è che per questo si vergognano, su.
Ma no, ma Catalan sarà anche... Ma sì, perché in fondo è come... ci autofottiamo, cioè non abbiamo autostima, cioè ci autosberleffiamo, ma insomma a un certo punto quando devi costruire tutto ciò non serve a niente. Cioè,
senta una cosa, ma è vera la frase che diceva l'avvocato e che ci hanno riferito più volte, alla patonza deve girare?
Non credo che avrebbe mai usato la parola patonza, mai.
Grande smentita, Parenzo. Parenzo, sono agghiacciato da questa rivelazione. Ci abbiamo campato per una vita su questa frase che ha riportato Albertini.
Perché questo, vede signora Tassi, è un aneddoto che ci ha raccontato l'ex sindaco di Milano Albertini durante una cena o una colazione.
Che Berlusconi gli avrebbe riferito questo, attenzione.
È diverso.
Sì, ma probabilmente Berlusconi ci ha messo la parola sua. Ma non credo che mio zio avrebbe usato la parola patonza, perché intanto è estremamente lombarda come parola. E lui era piemontese. E per cui non credo che l'avrebbe usata. Secondo me Berlusconi l'ha tradotta in lombardo.
L'ha tradotta in lombardo. Comunque.
Ma che pensava l'avvocato, tanto che ormai siamo lì?
Non lo considerava. Della Valle. No. Di Della Valle che ne è? Ma Della Valle manco lo che c'entra, manco.
No,
penso.
Non lo considerava. Cioè, forse perché era un amico di Luca. Lui voleva bene a Luca Montezemolo. Credo che ogni tanto venisse, magari andasse a casa sua con Luca.
Certo che è strana questa cosa, sono amici Luca Cordero di Montezemolo e...
Io farei una rubrica fissa da questa sera.
Qual è?
Che è qualche minuto ogni giorno di questi racconti da signora Rattazzi di casa Agnelli. Io farei
allora le racconto l'unica cosa del libro che la farà ridere,
sì,
che
è?
Mio padre è andato in Russia e c'era lì Gianni che era nel Savoia Cavalleria.
Sì.
E cosa faceva Gianni in Russia?
Che faceva?
Affittava le isbe, le scaldava a 1000 e invitava gli amici tutti nudi a fare la sauna in mezzo alla guerra di Russia.
Beh,
questa è la vitalità di Gianni. E sono diventati amici, poi tornando gli ha presentato la sua famiglia. Però questo faceva anche l'avvocato.
Grazie, a presto, grazie.
Arrivederci.
Grazie. Dani, Milano, Dani.
Sì, sono in linea.
Dica.
Allora, io volevo parlare per la situazione di quello che sta
succedendo. Che c'è, Parenzo? Che c'è?
No, ti ho detto che sono in macchina, piove, sto andando a Pomezia e intanto mi ha chiamato sull'altra linea la signora Amadeo, volevo dirti questo, quindi era un attimo.
Chi è la signora Amadeo?
Signora Amadeo è una bravissima giornalista che ha lavorato a lungo a UDEM.
Sì. Vabbè. Dani da Milano, i soliti giri tuoi, dai. Dani da Milano, dai.
Allora, pronto?
Sì.
Sì, ci sono?
Sì,
allora,
Dani,
io
forza.
Volevo parlare della situazione che stiamo vivendo, della Roma, di quello che sta succedendo. Allora, volevo portarvi indietro nella storia a 2000 anni fa.
Cioè?
Lo sapete cos'è successo? Ve lo ricordate?
Che è successo 2000 anni fa? Avanti.
Allora, 2000 anni fa, una persona, un illuminato riconosciuto anche dagli islamici, che era Gesù, è stato venduto il suo corpo mercificato per 30 denari. E poi tra lui e un ladro che abbiamo preferito liberare noi.
Non lo so, mi dica lei.
Abbiamo preferito liberare un ladro, Barabba, giusto?
Vabbè, dunque, qual è la, come dire,
allora,
la relazione
c'era Roma. Al tempo c'era Roma che era andata sulle vie di Damasco a chiedere il dazio sulle merci. Quindi questa situazione che noi stiamo pagando, ce la portiamo dietro da 2000 anni. Sopra ci stanno guardando e ci stanno punendo. 1000 non più 1000.
Vabbè, hai capito qualcosa, Parenzo?
Sì, posso farle una domanda, caro ascoltatore?
Sì.
Sì, è un discorso lungo da fare. Bisognerebbe parlare di teologia, di filosofia.
Sì, sicuro, sicuro. Parenzo, di.
Cioè. No, volevo capire da quanti giorni è sottoposto al ricovero coatto l'ascoltatore? Da quanti giorni?
Dani?
No, non sono stato sottoposto a nessun ricovero.
Sì,
dovrebbe,
se lei parla di
lei, che state distruggendo la società.
Noi stiamo distruggendo la società.
In questo modo.
E perché stiamo distruggendo la società, secondo lei?
Ma lei lo sta vedendo quello che succede?
Che sta succedendo?
Anche la famiglia Agnelli, no, per quello che hanno fatto.
E allora?
No. Allora riflettiamo un attimo, che forse dovremmo farci un esame di coscienza.
Facciamoci un esame di coscienza, sì, adesso facciamo una bella preghierina anche. Fabio dalla provincia di Roma.
Certo.
Sì, sì, facciamo una grande preghierina. Fabio dalla provincia di Roma. Fabio?
Lorenzo. Giuseppe?
Dimmi.
Ma non sono della provincia di Roma, di La Spezia.
Vabbè, è uguale, ma hanno scritto male.
Niente, anzitutto so che non vuoi complimenti, anzitutto falli incazzare ancora di più. Seconda cosa, digli che non è una cosa normale, una cosa così eccezionale. A Liguria qualche anno fa.
Ma che cosa non è eccezionale?
Quello che ha detto Parenzo prima, che faceva l'amore con la gallina. In Liguria qualche anno fa, la cosa che volevo dire l'importante, in Liguria qualche anno fa è successo e avevano trovato uno in un pollaio che stava facendo l'amore con più galline, non con una.
Vabbè, ma adesso Parenzo ha citato quella cosa non per scatenare la ridda di persone che chiamano. Adesso ho visto che quello è andato con quell'animale o con quell'altro animale. Su, dai, forza.
No, ma la cosa importante era che tutta questa violenza degli anni 80 si dava la colpa alla società. Se c'era un tossico o qualcosa.
Ma di cosa stiamo parlando?
I violenti, sto parlando del tassista. Si dà la colpa a tutti, ma è la classe politica che ha la colpa.
Ma che c'entra il tassista? Quello che è successo al tassista con la classe politica?
La gente è esasperata.
E la gente è esasperata, allora è colpa dei politici che quello ha dato la bottigliata in testa al tassista. Ma lei è malato.
Esatto.
Quando la zanzarita tormenta la mia noche, passa in blanco, mañana yo soy stanco.
Ehi, ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao.
Anch'io ti voglio bene. Caro Emilio, quanto tempo è che non ci sentiamo? Per poco torni qua alla Zanzara, eh? Silvio Vicenza, buonasera.
Buonasera.
Dimmi.
Volevo fare un annuncio per i veneti che sono in ascolto.
Sì.
Di andare sabato, domani e domenica a firmare per il referendum per l'indipendenza del Veneto.
Ma anche no, diciamo, anche no.
Possono andare a firmare se vogliono, se sono d'accordo, e se non vogliono invece non vanno.
Sì, ma il referendum sull'indipendenza del Veneto non servirà a niente, perché tanto, anche se, a parte che bisogna vedere quante persone voteranno, e poi comunque anche se passasse questo referendum è praticamente ininfluente, cioè è una votazione privata, capito?
Sì, lo so che queste firme non serviranno più di tanto, però intanto proviamo a fare qualcosa.
Parenzo?
No, ma dico semplicemente basta. Ma quale indipendenza del Veneto? Il Veneto non è una nazione, è una regione.
Non è una nazione, Parenzo.
È una regione italiana, una regione italiana.
Il Veneto ha avuto una storia di mille anni.
Ma certo, tutti abbiamo avuto una storia. Pure a casa mia c'è stata una storia. Mica voglio l'indipendenza di casa mia io. Cioè, pure la mia famiglia ha una storia. Poi che faccio? Lo Stato indipendente della famiglia Cruciani Rosati? No.
Mamma mia.
Abbiamo
avuto una storia di mille anni, la prima repubblica.
Anche la mia famiglia ha una storia di mille anni. ma anche la mia famiglia è una storia di Milano, ma non voglio fondare lo Stato di Filettino come fa il professor Taormina a Filettino, ma nemmeno lo Stato...
Se il popolo veneto vorrà l'indipendenza, io sarei contento che l'Italia desse la possibilità di avere un referendum come ce l'hanno in Catalogna e come ce l'hanno in Scozia.
Ma quest'anno. Quello è un altro discorso, riguarda un'altra storia, un'altra cosa, eccetera, eccetera. Giuseppe, provincia di Sondrio. Intanto voglio avvertire tutti che il primo provvedimento di Renzi, alla fine, se vai a stringere, è che è stata data la possibilità ai comuni di aumentare la tassa della questa famosa TASI, cioè sostanzialmente il primo provvedimento è una tassa in più. Questa è la sostanza.
No, diciamo i comuni possono decidere.
Ma decideranno tutti, no? Giuseppe della provincia di Sondrio. Comunque, sicuramente il primo provvedimento più tasse, Giuseppe.
Cruciani. Grande Cruciani. Ma noi vogliamo l'indipendenza da Cruciani, vogliamo staccarci da Cruciani e ce l'ha con la Lega da giorni e giorni per cosa?
Io ce l'ho con la Lega, ma figuriamoci se ce l'ho con la Lega, ma lei...
No! Parenzo ce l'ha con la Lega.
Staccamelo
quello lì.
Parenzo ha detto che i leghisti sono tarati mentali perché credono al Dio Po.
Esatto, e poi mi viene a leggere sul Veneto, lui visto che è nato in Veneto, mi viene a dire che uno si è accoppiato con una gallina, ma di che cos'era? Verde, rosso, giallo, era musulmano, ebreo, cristiano, cos'era? Ma me lo dica cos'era, perché non può mettere fuori delle cose del genere, perché io ho fatto il carabiniere in una regione, ma non dirò mai quella persona in che regione ero, cosa facevo con quel figlio lì che voleva saltare addosso la mamma, l'ho vogliato tutta la notte, ma cosa vuol dire? Mica mi metto a offendere una regione, no?
Parenzo, rispondi.
Ma no, voglio dire semplicemente questo.
A Padova cosa? Lui sul Sinai deve andare.
Le faccio due domande molto secche, lei mi deve rispondere con grande franchezza. Lei è mai stato sul sacro prato di Pontida con le corna in testa?
No, perché lavoro, è una vita che voglio andarci, ma io lavoro la domenica, lavoro adesso, sono dietro a lavorare, è due giorni che sono qui, fino alle 9, scusa, che sono fuori a meno 10 per prendere la comunicazione, ma mi tenete in...
No, ma questo va bene, ma io
sono qui a Livigno, sono meno 10...
Ma lei è mai lei crede davvero che il Po sia un fiume sacro? Voglio chiederle questo.
Ma lei crede davvero che un candelabro a 5 o a 4 faccia la differenza? Crede davvero che mettere una pappalina sulla testa? Ma ognuno ha le sue usanze e io le rispetto.
Se lei mi permette. Se lei mi permette, detto con grandissimo rispetto per le autorità politiche, civili e militari, se lei mette sullo stesso piano il sacro fiume Po con tradizioni millenarie che non necessariamente sono le mie, lei due punti, secondo me è da curare, punto esclamativo.
No, ma scusa un attimo, ascolta, io mi curo con una bottiglia di vino, mica con le medicine. Ascolta una cosa,
ascoltami tu, cos'è? Se tu ti metti delle corna in testa.
Il Gange e non deve essere sacro il Po, ma dimmelo, sei da sperare te. E poi rispetta la tua, dove sei nato, non so se sei nato a Padova. Un po' di rispetto per i veneti che sono brava gente, dai!
Ma chi è che non li rispetta? Dai! Chi è che non li rispetta?
Ma chi è? Ma te non li rispetti, non hai nessun tipo di rispetto.
Ma io
per i padani, io lavoro dalla mattina alla sera, pago tasse, tu non hai neanche idea di cosa pago. E io sono.
Ma cosa c'entra questo con metterci delle corna in testa? Cosa c'entra? Con le corna sulla testa!
No, voglio dire che non sono qui a gozzovigliare, no? Perché tu difendi anche, per l'amor di Dio, anche gli zingari, ma ci sta bene. Ho fatto anch'io la carità, non è che non voglio dire, però a difenderli così e non difendere i veneti dove sei nato mi sembra una cosa vergognosa, dai!
Ciao Giuseppe! Allora, abbiamo Matteo Renzi che ha detto a un certo punto una cosa tipo non sono mica Mago Zurlì. Marino ha detto la stessa cosa, non sono il Mago Zurlì. A un certo punto il Mago Zurlì potrebbe pure incazzarsi, Cino Tortorella! Cino, mi senti?
Pronto Giuseppe, ti sento molto lontano.
Mago, allora, Mago Zurlì, che succede? Tutti ti citano, tutti ti vogliono.
Giuseppe, prima che tu me lo chieda, intanto, sì, ti dico che io mi sono sempre fatto le canne e continuo a farmele con la droga più straordinaria che ci sia, che è il peperoncino, che tu dovresti conoscere anche bene.
Cioè, tu, la tua droga è il peperoncino?
Certo, ed è una droga fantastica.
Vabbè, ma il peperoncino però è anche un vasodilatatore, o sbaglio?
Ti sento molto, molto lontano.
Il peperoncino è anche un vasodilatatore, o sbaglio?
Il peperoncino è la droga più fantastica che ci sia.
È il Viagra dei
poveri. Conosce bene perché sei stato nominato personaggio peperoncino.
Sì, però è il Viagra dei poveri, dicono, no? Vabbè, ma allora, a parte questo, ma queste citazioni continue del Mago Zurlì?
Io vorrei tanto, io sono un portavoce di Mago Zurlì, io sono Cino Tortorella, Mago Zurlì lo conosco molto bene,
sì,
e lui vorrebbe poter dare la sua bacchetta magica sia per i romani sia per gli italiani con Renzi.
Però
il fatto è questo, che e poi tra l'altro lui si è messo anche in contatto per aiutarli con Topo Gigio.
Addirittura?
Sì.
E la risposta qual è stata?
Gigio, mentre, come ti ho già detto, Gigio, mentre io, ma il Mago farebbe tutto in modo molto tranquillo e sereno solo per aiutarli, Gigio ha bisogno di qualche cosa, lui vuole un po' di groviera, ecco.
Ah, ma non vuole soldi, non vuole soldi.
Sì, non penso che sia un grosso problema.
No, no, non è un problema. Vabbè, comunque, tu dai la tua disponibilità insieme a Topo Gigio per dare una mano sia a Renzi che per il governo nazionale, siccome citano sempre sto Mago Zurlì, abbiamo la tua disponibilità, giusto? Sono pronto, sono qui, vi do una mano insieme a Topo Gigio, giusto?
Assolutamente sì.
Va bene,
sì.
Ciao Cino, grazie. Ciao.
All'altro dice...
Niente, niente.
La zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza, è la zanzara.
Giovanni Biella.
Giovanni da Biella, buongiorno.
Dimmi.
Io sono un ex ufficiale di complemento, con un grado minimo, cioè semplicemente di tenente, che ha giurato tre volte fedeltà alla Repubblica Italiana e al suo capo. Testuali parole.
Sì, no? Allora?
Allora, ho chiesto a un paio di comuni perché voglio abbiurare alla seconda parte.
Scusi,
in quanto
lei è in
non
pensione.
Ritengo che l'attuale capo dello Stato,
sì,
rappresenti la Costituzione italiana.
Questa
nessuno mi ha dato una risposta.
Te credo che non hanno dato una risposta.
Perché?
Ma perché? Ma è una follia, Giovanni. Ma da quale ospedale è uscito lei? Ma che vuol dire? Ma lei è attualmente un ufficiale?
Senta, mi scusi tanto, eh.
Sì, ma lei è un ufficiale.
Ho fatto studi giuridici, sono
ma
laureato.
Ma quali studi giuridici?
Altre caratteristiche.
Giovanni, lei
ma
è un ufficiale?
Non sono uscito da nessuna parte di nessun ospedale.
Scusi,
e sono
Giovanni.
Perfettamente nelle condizioni normali.
Questo bisogna vedere.
Civile cittadino.
Io voglio capire una cosa, caro Giovanni. Lei è un ufficiale in congedo?
Certamente.
Certamente. Parenzo, vuoi rispondere tu a Giovanni?
Dica pure.
Al generale in concedo. Molto
non
sono
un generale. Prima
vabbè,
di tutto, signor Parenzo, lei pensi al ghetto di Padova dove è nato e vissuto. Quindi,
ma che c'entra il ghetto di Padova?
Perde, non mi mandi nessuna ambulanza o altre cose.
Ma è anche fascista.
A me l'ha dito, avendolo frequentato da ufficiale.
Ma lei è anche un po' fascistone, scusa. Giovanni?
Sì.
Assolutamente no.
Assolutamente, allora perché cita così, pensi al ghetto di Padova?
Perché, se lei mi permette, quando l'ho frequentato nel corso delle manifestazioni, non era tenuto ad hoc, chiaro, lei sa il latino benissimo e quindi non
che
venga...
Che vuol dire non era tenuto ad hoc? Che vuol dire?
E quindi non mi mandi nessuna ambulanza, accidenti...
Parenzo, ma di che sta parlando questo qua? Lei
no, io penso che lei non
no,
lei, possiamo mandarle
lei mi dica come un cittadino italiano può abiurare a un giuramento fatto alcuni anni fa. Me lo spieghi?
Ma non ma non c'è bisogno di abbiurare
quello
nessun giuramento.
Quello che le posso spiegare
ma
io.
Ma un giuramento, mi scusi
no,
tanto.
Ma io le posso dire, guardi, generale, sono colonnello.
Addio. Lei non so se ha un dio o un altro, non mi interessa chi sia.
Io credo la sua situazione
la vecchiaia è tosta.
Io no, la mia situazione è perfettamente normale, guarda.
No, si può spiegare
lei,
soltanto,
ma...
rispetto a quello che ha detto, per una errata somministrazione di farmaci, cioè vale a dire...
Se lei la pianti lì di parlare di farmaci, siccome secondo me non ha neanche una laurea, non sa
le
neanche,
hanno
non ha mai
certo,
fatto
ma...
assolutamente un
le hanno somministrato
di quindi
le hanno
vuole mandare
dei farmaci
a bagno, la gente lo faccia come le piace, ok?
Allora io voglio dire una cosa, Giovanni, lei vuole abbiurare al giuramento
voglio
ufficiale.
Abbiurare una parte del mio giuramento,
a una parte del suo
l'ho
giuramento.
Già chiesto a un paio di comuni
e che le hanno detto
sì. Che non sapevano assolutamente come si poteva
beh,
fare
te credo.
Visto che era il primo caso che gli succedeva in tutta la vita, chiaro?
Beh, ma è chiaro che era il primo caso, perché la gente normale non è che chiede di abiurare ad una parte di abiurare ad una parte del giuramento. Le persone normali, le persone che, come dice Parenzo, possono essere trattate dal punto di vista sanitario, in realtà forse sì.
Vabbè, la ringrazio, guardi.
Prego,
domani mi faccio ricoverare le mie spese.
Mi
buongiorno.
Sembra una soluzione assolutamente adatta a quello che sta succedendo. Un attimo.
Oh. Ti posso salutare tra due minuti?
Tanto da due minuti finiamo, eh?
Ah.
Per cui non c'è problema. Niente, vabbè.
Vuoi che ti racconti delle storie di lavoratori?
No, no, non me ne frega niente delle storie dei lavoratori. Io volevo parlare con questa persona, ma squilla il telefono a vuoto. Va bene, Antonio da Milano.
Io volevo farti sentire la testimonianza di alcuni lavoratori.
Non
qua.
Me ne frega niente, Antonio da Milano.
Vabbè. Ne sbagli molto, eh?
Antonio Milano.
Pronto. Io voglio raccogliere storie di persone.
Dica.
Pronto?
Sì.
Ah, volevo sputare in faccia a Parenzo.
Oh. Sputare in faccia a Parenzo, benissimo.
Sì.
Faccia.
Oh. Non ha detto una parola sul sindaco di Roma, ne ha detto a me.
Senta, o lei piazza il telefono meglio oppure non possiamo proseguire questa telefonata.
Non ho capito cosa vuole questo.
Ti vuole sputare in faccia.
Non ha detto, Parenzo,
dimmi che.
Non hai detto una parola sul sindaco di Roma.
Ma come no?
Ma come no?
Non ne ha detto a mezza. Non... Tu Cruciani hai detto che andava... che doveva fallire, lui non ha detto
ma io a me dispiace che tu non ti lavi le orecchie la mattina perché ti potrà portare dei danni anche
ho sentito tutta la trasmissione e non hai detto nulla.
Io ho detto che dal punto di vista dei cittadini di Roma, i dipendenti del suo comune, quello, il sindaco che ha sbagliato, ha fatto il suo lavoro, cioè lui ha difeso la sua città, si è fatto dare i soldi da...
No, lui non doveva difendere la sua città, la sua città, lui doveva dire che la gente che deve andare a casa se ne deve andare a casa. I dirigenti che prendono una barca di soldi devono andare a casa.
Ma io perché devo continuare a pagare i dirigenti? Non è che abbia colpa Marino in questo, eh? Perché devo continuare a pagare i dirigenti?
Non ha detto una parola.
Perché devo continuare a pagare i dirigenti dell'ATAC 13 milioni di euro, 85 dirigenti? Perché
bravo,
devo continuare
bravo,
a pagare con i miei soldi
bravo.
I dirigenti della CEA che costano milioni e milioni di euro? Perché devo continuare a pagare con le mie tasche, con
bravo,
i miei denari e tutti i dirigenti
Parenzo.
Dell'AMA che costano pare 24 dirigenti e presidente 3 milioni l'anno? Perché devo continuare in questo modo? Perché e questo decreto di oggi di Renzi non salva nulla, salva Roma, ma siamo sempre al dissesto, siamo
Parenzo,
sempre agli sprechi.
Una tua frase, Parenzo.
Ma che frase?
Ma una mia frase su cosa?
Vi dico solo una cosa, basta.
Che sto dicendo Cruciani.
Poi dobbiamo chiudere, abbiamo già parlato abbastanza di queste cose. Emanuele Fiano, che è un amico di Parenzo, che è un esponente deputato del Partito Democratico, è molto polemico sulle nomine dei sottosegretari. Dice impossibile delle volte continuare a credere nel proprio lavoro. Beh, in questa partita dei sottosegretari, dove sono entrate anche figure abbastanza discusse, come abbiamo detto, ci sono sicuramente dei trombati e dei promossi. Ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao.
Io vi saluto, vi mando a fare in culo e finisce la storia.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8.
Ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Io dico solo che questo programma dovrebbe essere soppresso.
Radio 24. La passione si sente.